Carissimi amici, tutti ben ritrovati per questa nuova catechesi con voi. Buon pomeriggio a tutti e Ave Maria. Bene, allora vogliamo intrattenerci oggi su una figura molto bella della Chiesa Cattolica, un grande uomo di Dio, un sacerdote, un vescovo, un cardinale che ha vissuto fino alla fine, dando testimonianza al Vangelo, predicando il Vangelo in tempi opportuni e meno opportuni, dicendo la verità. Parleremo del cardinale George Pell, che si è spento da poco all'età di 81 anni. Una morte improvvisa, non ci si aspettava la morte del cardinale Pell. Vogliamo far memoria di questa persona, vogliamo rendere omaggio a questa figura di prelato, una figura molto importante e un grande uomo che ci dà coraggio, che ha denunciato gli errori teologici, gli errori dottrinali, presenti nella Chiesa per, il bene dei fedeli, per il bene delle anime, perché la legge suprema della Chiesa è la salvezza delle anime. Bene, allora uniamoci in preghiera, soprattutto vogliamo pregare per la sua anima, per il suo riposo in Dio, prima di tutto. Lo ricordiamo nella nostra preghiera e ci uniamo in preghiera in questa catechesi per poter riflettere bene, riflettere soprattutto su un ultimo articolo, un ultimo testo che ha scritto e che è stato scritto prima, poco prima che morisse, pubblicato dopo la morte. Bene, parleremo di tutto questo e adesso preghiamo per poter riflettere accuratamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre della Chiesa, preghiamo
Prega per noi.
anche San Giuseppe, patrono della Chiesa, perché ci aiuti in questo momento e perché preghi per il cardinal Pell e lo accolga nel cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
l'eterno riposo dona a
Dona
lui,
loro.
o Signore. Splenda a lui la luce perpetua. Riposi in
Riposi in pace.
pace. Amen. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Bene, cari amici, allora un caro saluto a tutti voi che vi siete collegati, che vi state collegando dai nostri tre canali, Cattolica Fides, Cooperatore, Veritatis e Radio Buon Consiglio. A coloro anche che ascoltano via radio, giunga un caro saluto e una benedizione di Dio. Bene, abbiamo persone soprattutto dall'Italia e anche qualcuno dall'Inghilterra, come vedo, un caro saluto anche a Matteo, vedo che si è collegato insieme con la sua moglie Lidia. Bene, allora cari amici, parliamo questo pomeriggio di una grande figura, vi dicevo, il cardinale George Pell, che si è spento all'età di 81 anni, da poco. Da poco il Santo Padre con i cardinali ha celebrato i suoi funerali nella Basilica di San Pietro qualche giorno fa. Una morte inattesa, inaspettata. Il cardinale soffriva già, ma non ci si aspettava che morisse, anche perché fu visto, l'abbiamo visto, in preghiera davanti al corpo di Benedetto XVI, ha partecipato ai funerali di Benedetto XVI e qualche giorno dopo anche lui è volato via, è ritornato al Padre. Bene, abbiamo fatto una catechesi, ho dedicato una catechesi a Benedetto XVI e ora dobbiamo dire che accanto a Benedetto XVI c'è un'altra persona, che merita di essere rammentata, di essere ricordata. E questa persona è il cardinale George Pell, un uomo tutto d'un pezzo, dovremmo dire, un uomo che ha voluto essere sacerdote sempre, fino in fondo, e ha voluto predicare il Vangelo sine glossa, dovremmo dire, senza fare sconti, un Vangelo che ha qualcosa da dire in tutti i momenti, su tutte le cose, indirizzando la cultura, la politica, la storia, le manifestazioni culturali varie alla verità, al bene, quindi a Dio. Un cardinale però che un sacerdote, poi vescovo di Melbourne in Australia, lui originario dell'Australia, prima vescovo di Melbourne, poi vescovo di Sydney, poi creato cardinale nel 2003, poi voluto da Papa Francesco a Roma nel segretariato per l'economia, poi annoverato tra i cardinali che aiutavano il Papa molto da vicino, poi improvvisamente è dovuto ritornare in Australia per far fronte ad un'accusa incredibile, un'accusa di abusi sessuali su due persone, su due chierichetti, abusi che si sono rivelati invenzioni, eppure presunti abusi sessuali che l'hanno visto condannato, incarcerato, dove ha speso diversi mesi di esilio, di silenzio, di preghiera, dove ha continuato ad incoraggiare coloro che lo conoscevano, i suoi amici, e ha scritto un bellissimo diario, il diario della sua prigionia. Un vescovo, un cardinale che ha dovuto sempre soffrire per le sue posizioni considerate troppo conservatrici, posizioni ritenute divisive nella società, nella sua società australiana. E ancora adesso, se vedete, dopo la sua morte, ancora una sorta di insinuazione nei suoi confronti, di una persona che ha fatto del male, che magari da vescovo non ha punito i sacerdoti pedofili. Poi lui stesso, ancora accusato di essere... di aver abusato di queste persone, quando la Suprema Corte dell'Australia ha dichiarato completamente inesistenti quelle accuse, impossibili da essere commesse, per la dinamica con cui erano state proposte, una dinamica del tutto impossibile. Eppure questo ci fa capire quanto dire la verità in una società che non vuol sentire la verità costa tanta sofferenza, l'esilio, l'emarginazione, la prigionia, ecco, letteralmente la prigionia. Però quello che è bello, quello che ci incoraggia è il fatto che nonostante queste persecuzioni, nonostante... questa sofferenza immane per essere fedele servitore del Vangelo, il cardinale Pell è rimasto fedele al suo compito fino alla fine. Un compito che lo ha visto anche protagonista nella difesa integerrima della fede cattolica, in momenti emblematici, quando questa fede veniva messa in discussione all'interno della Chiesa. È stato protagonista, per esempio, durante il duplice sinodo sulla famiglia. Ricorderete quando promuove una lettera tra i cardinali per dire che il sinodo stava prendendo una strada che non poteva essere accettata, una strada non cattolica. Quando in nome della sinodalità si cercava di far passare delle idee che non erano, che non sono cattoliche. E lì già qualcosa cominciò a scricchiolare. Era membro di questo consiglio dei cardinali che assistevano il Papa, e poi pian piano fu messo da parte. Ma Al cardinale Pell interessava non la sua posizione, chiaramente, la sua posizione di prestigio e di comando, ma interessava la verità del Vangelo. Qualcosa che ha continuato poi a fare, a scrivere, come leggiamo nel diario della sua prigionia, dove si manifesta anche critico, ma sanamente critico, cattolicamente critico, di alcune posizioni prese dal magistero corrente, per esempio molto critico di Amoris Laetitia, di un documento che poi fu, come vi ricorderete bene, fu il frutto del sinodo sulla famiglia, un documento a quanto pare già scritto prima che si radunasse il sinodo per discuterne. Ma ancora una volta, molto più di recente, il cardinale Pell è intervenuto su una tematica affine a quella del sinodo sulla famiglia, adesso su questo nuovo sinodo, un sinodo sulla sinodalità, che è arrivato alla fase continentale, come sapete, e se ricordate ho dedicato qualche tempo fa, non molto distante da oggi, una catechesi, brutte notizie dal sinodo, che potete facilmente ritrovare, magari anche Esther può fornirci il link di questa catechesi, in cui esamino un po' il problema. Anch'io mi ero, in questa catechesi, mi sono soffermato a, per amore della verità, per amore della fede, soprattutto per amore della fede dei piccoli, perché quello che ci sta a cuore, quello che deve, dovrebbe starci sempre a cuore, è custodire la fede così come Gesù e la Santa Tradizione ce l'hanno consegnata. Per amore della verità, anch'io mi sforzavo nel mio piccolo di far presente che ci sono delle cose che non possono essere accolte, scricchiolano, delle cose che sono in totale antitesi al Vangelo, sono in totale antitesi alla dottrina della Chiesa, sebbene dette in un modo che sembra, diciamo, far posto, che sembra accogliere la pluralità, è invece un modo per rifiutare la conversione, mettere da parte la necessità della conversione ed aprirsi alla inclusione. Ecco, la parola chiave di questo nuovo documento della tappa continentale del sinodo, che poi dovrà preparare il sinodo fatto in Vaticano praticamente quest'anno e l'anno successivo e l'anno prossimo, la parola fondamentale che emerge è inclusione, inclusione ad ogni costo, perché il titolo di questo documento è Allarga lo spazio della tua tenda, preso dal profeta Isaia, ma già significativo in sé, allarga lo spazio della tua tenda, cioè fa posto a tutti gli altri, ma accogli sotto questa tenda. Certamente la Chiesa è un posto dove è un luogo di accoglienza, nessuno è cacciato via, ma a tutti è chiesto di convertirsi, di lasciare il peccato, di lasciare la vita di prima, la vita di lontananza dal Vangelo. Bisogna cambiare mentalità, bisogna convertirsi, cambiare modo di vivere, che significa cambiare modo di pensare per poter entrare ed essere accolti in questa tenda, non perché sia un club dove c'è una tessera speciale, ma perché è il luogo della salvezza, dove siamo ammessi se ci convertiamo, se accogliamo la grazia di Cristo. E invece quello che leggiamo nel documento sinodale, sottolineato ripetutamente dal cardinale Pell in questo suo recente articolo sul sinodo, è che non c'è più il comando di Gesù di andare, di insegnare il suo Vangelo a tutti gli uomini e di battezzare tutti gli uomini, tutte le nazioni, dice il Vangelo di Matteo. Andate e battezzate tutti nel nome della Santissima Trinità. Qui non si parla di evangelizzazione come andare, come diciamo missione della Chiesa che catechizza, che spiega, che annuncia il Vangelo, che insegna la dottrina della fede e che quindi battezza e pertanto con il battesimo. È per mezzo del battesimo che siamo inseriti, quale membra, nel corpo mistico di Cristo. Il documento sinodale invece sembra che non c'è più bisogno del battesimo per essere membra di questa tenda, di questa chiesa che è all'immagine di una tenda allargata. Non si richiede più il battesimo, quindi non si richiede più la conversione, ma ciò che è richiesto è un nuovo atteggiamento. Alla conversione si sostituisce un nuovo atteggiamento di apertura che non giudica, che mette da parte in giudizio cose che appartengono ad una chiesa dei perfetti, ad una chiesa che non c'è più e che non deve esserci più, una chiesa piramidale se vogliamo, ma una chiesa che accoglie, quindi non giudica ma accoglie. E su questo il cardinale Pell si è mostrato molto molto scettico e in questo suo articolo che è stato pubblicato su una rivista, un settimanale inglese che si chiama The Spectator, è una chiara denuncia per amore della Chiesa, per amore della fede cattolica di queste problematiche che sono insite a questo documento. Tra le altre cose che il cardinale Pell fa notare in questo documento è che non solo il testo di Matteo 28:16-20, cioè andate, come vi dicevo poc'anzi, annunciate il Vangelo, battezzate, scompare, ma non c'è neanche il testo di Paolo nella seconda lettera a Timoteo 4:2, cioè di predicare il Salvatore. Quando accogliamo queste persone, quando in nome della sinodalità, del dialogo, del confronto aperto, accogliamo tutti, in nome di che cosa li accogliamo? E li accogliamo in questa tenda che è che cosa? Questa tenda diventa che cosa? È il corpo mistico di Cristo oppure una creazione nostra, qualcosa che abbiamo fatto noi, una creazione delle nostre mani? C'è un punto però molto molto importante sottolineato dal cardinale Pell in questo suo documento, in questo suo scritto, che è l'appello che fa ai vescovi. Lui non si capacita, non riesce a capire come è possibile pensare, sono sue parole, in questo, con una buona volontà che però assomiglia ad una volontà da New Age. Cioè, c'è così tanta buona volontà e tanto ottimismo nel dialogo, nel confronto con gli altri, che sembra piuttosto che si scelga la via del New Age, dove si cerca di trovare una rappacificazione con tutti, con tutto, ma in nome di questo spirito che aleggia un po' dappertutto. Ma questo spirito New Age non è sicuramente lo Spirito Santo. È una sorta di spirito dell'uomo, è una sorta di spirito della benevolenza, se non addirittura uno spirito diabolico. Eppure il cardinale Pell fa notare proprio questo, che c'è una effusione di ottimismo tale che però assomiglia piuttosto ad una effusione di buona volontà da New Age. Ora, c'è un punto importante che non possiamo dimenticare, e cioè il fatto che il sinodo è sicuramente uno strumento di dialogo, di confronto, di discussione, deve essere un momento di dialogo e di confronto con tutti però, e non soltanto con alcuni, non soltanto con delle posizioni che sono simili alle proprie, alle posizioni di coloro che svolgono il sinodo, ma se è un vero sinodo dovrebbe essere aperto ad ogni discussione. ad ogni confronto, e ad ogni confronto critico, critico nel senso che questo confronto deve essere fatto sulla base della rivelazione cristiana. Ma la rivelazione qui sembra che non sia importante, perché i 10 comandamenti sembrano non essere valori non negoziabili, per usare un'espressione cara a Benedetto XVI. Dice Pell, l'Antico Testamento qui viene ignorato e non si riconosce da nessuna parte il Nuovo Testamento come parola di Dio normativa per ogni insegnamento di fede e di morale. Non si parte dall'Antico, dal Nuovo Testamento e quindi dalla tradizione della Chiesa, che recepisce e che spiega, che interpreta correttamente. Ma c'è un'altra fonte qui, che è piuttosto questo desiderio ottimistico di inclusione. Ma un documento ecclesiale, chiaramente il documento del Sinodo non è un documento magisteriale, come ci rammenta Pell, ma un documento magisteriale molto ampio, chiaramente in questo senso, dovrebbe avere come fonti del suo argomentare le fonti della rivelazione, che sono la Sacra Scrittura e la tradizione. E invece questo documento si allontana, dice Pell, si allontana dalla tradizione cristiana. Ciò che dovrebbe farci riflettere è che questo sinodo è un luogo di incontro, un luogo di scambi, di confronto, cose importanti. Ma alla fine coloro che sono i successori degli apostoli, cioè i vescovi, sono coloro che sono chiamati a discernere e quindi ad insegnare con autorità, perché questo sinodo sulla sinodalità, cioè un sinodo per progredire nella coscienza di sinodalità, sembra che voglia mettere da parte la Chiesa piramidale, per usare una parola che ben descrive questa nuova idea di sinodalità che nasce contro la Chiesa piramidale, la Chiesa gerarchica, una Chiesa così costituita in autorità. No, vuole essere piuttosto un dialogo che muove partendo dal basso, che si formula partendo dal basso. Però se vogliamo rispettare il concetto di Chiesa, vogliamo che questo sinodo rifletta la Chiesa, che sia un sinodo che esprima la consapevolezza di essere Chiesa, è necessario che siano in ultima analisi i vescovi, quali successori degli apostoli, a recepire il dato delle discussioni e a verificare, a vagliare questo, e quindi scartare da questa discussione tutto ciò che non è compatibile con la fede. Però il cardinale Pell qui solleva un problema molto molto profondo, molto importante. Com'è possibile, dice, che ai vescovi sia data questa possibilità, e poi, se vogliamo, in modo un po' più allargato, a coloro che partecipano al sinodo, si è data la possibilità di discernere e di ritenere ciò che è buono e di rifiutare ciò che non è accettabile, quando ai partecipanti al sinodo non è più data la facoltà di votare un documento? Questo è un dato di fatto. C'è un nuovo regolamento sinodale che prevede che non ci siano più votazioni all'interno dell'aula, questo per superare diverse tensioni che si sono verificate nei sinodi scorsi. Ora, com'è possibile che tutti coloro che partecipano al sinodo, laici, religiosi, sacerdoti, vescovi, sia vietato di proporre, di fare delle proposte, di fare degli emendamenti e quindi di votare? Non è più possibile. Quello che invece sarà possibile è, dice Pell, è trasmettere al Papa le opinioni del comitato che ha organizzato, degli organizzatori, e quindi trasmettere le opinioni perché poi sia il Papa a discernere se il Papa in prima persona ha ad accogliere e quindi a stabilire, a stabilire ciò che bisogna ritenere e quindi è ciò che bisogna poi promulgare nel documento definitivo. Però questo dice, mette da parte i vescovi, questo è un modo per mettere da parte i vescovi e non è un processo giusto, lamenta il cardinale Felli, e questo è suscettibile di manipolazione. Se ricordate, lo dicevo poc'anzi, anche durante il sinodo sulla famiglia, il cardinale Felli, promotore di una lettera firmata da altri eminenti personaggi che partecipavano al sinodo, denunciava questa possibile manipolazione di un gruppo all'interno del sinodo. E allora qui ci troviamo dinanzi ad un problema fondamentale. Da un lato una richiesta di sinodalità e quindi una volontà di confronto su tutto, dall'altro però una sinodalità che diventa concentrazione di potere decisionale nelle mani di pochi. E allora dov'è la sinodalità? Cari amici, ci troviamo dinanzi ad una situazione molto molto difficile ed anche molto molto delicata. Dobbiamo sicuramente ringraziare il cardinale Pell per aver voluto intervenire ancora una volta su questo tema e speriamo che il suo gesto coraggioso di fedele servizio alla Chiesa incoraggi altri prelati, altri vescovi ad intervenire, a farsi sentire, perché la verità del Vangelo non sia offuscata, la verità della tradizione cristiana non sia dimenticata nel processo sinodale in cui l'accavallarsi delle voci può favorire questa dimenticanza, questo oblio della fede cattolica. C'è, per avviarci alla conclusione, cari amici, se si va al documento prodotto dal comitato organizzatore del sinodo, che raccoglie questo documento della fase continentale, che raccoglie le varie proposte giunte dalle varie conferenze episcopali, c'è qualcosa che ci fa riflettere, che vi dicevo nella mia scorsa catechesi, c'è una metodologia utilizzata che mette in evidenza la vera intenzione che si vuole perseguire, cioè attraverso un linguaggio felpato molto spesso, si vuole provocare un dibattito su tutto. Tutto è discutibile, quello che si evidenzia da questo documento, come dice il cardinale Pell, tutto è discutibile, eccetto un paio di cose che sono certissime, e cioè che c'è un problema riguardante la povertà, che c'è un problema riguardante il clericalismo, su questo non si deflette, su questo non c'è possibilità di opinioni varie, su questo c'è una unanimità di consensi, mentre su tutto il resto è possibile discettare, è possibile discutere. E tutto il resto, cari amici, non è poi così irrilevante per la fede, è qualcosa che tocca da vicino la rivelazione di Dio. Si tratta di argomenti quali, ad esempio, l'aborto, la contraccezione, l'ordinazione delle donne, il celibato sacerdotale, i preti sposati, l'omosessualità, la cultura, le persone LGBT, Q, eccetera. L'approccio di questo documento è che quindi tutto è discutibile, tranne dei principi fondamentali decisi da, appunto, da chi ha steso il documento, tutto è discutibile, ma questa discussione sinodale deve favorire la consapevolezza nella Chiesa e nei credenti che ci sono delle posizioni contrastanti, dovremmo dire volutamente contrastanti, su dottrine e su verità che non dovrebbero essere discusse, quindi non dovrebbero esserci queste posizioni contrastanti, non possiamo avere un'idea contrastante sull'aborto, o l'aborto è un male o non è un male. E come si può dire che l'aborto non è un male? E allora non ci possono essere posizioni contrastanti su queste cose, ma dal momento che il sinodo e questo documento ha invitato al confronto anche su questi temi, allora qual è il risultato? È che la tensione continua, perché ci sono ancora chi dice una cosa sull'aborto, chi dice che l'aborto è un abominevole delitto e chi invece dice che l'aborto magari in certe situazioni è accettabile. Allora come si dovrebbe fare per superare questa tensione? Ecco, il sinodo, ci pensa questa mentalità sinodale, cioè è una consapevolezza nuova che deve nascere nella Chiesa perché si eviti la tensione, perché si sfumi questa tensione, quindi si guardi oltre, cioè si trovi una modalità per poter far dialogare senza più nessun contrasto, nessuna esclusione, i pro-aborto e i contro-aborto, capite? I pro-life e i pro-choice, se volete, quelli che sono a favore della vita e quelli che sono a favore della morte, li facciamo dialogare in un modo sinodale, guardando oltre, guardando alla sintesi che avviene dalla tesi e dall'antitesi. E la sintesi qual è? È il sinodo. Il sinodo come esperienza, il sinodo come modo di essere Chiesa. Ecco, questa è una parola chiave. Il sinodo come modo di essere Chiesa, in cui non si creano più muri, se vogliamo, non si creano più divisioni tra noi, ma dialogo. Dialogo che, pur tenendo conto di queste posizioni contrastanti, cerca di andare oltre. E alla fine qual è il risultato? Che l'aborto è quello che la gente pensa, quello che noi pensiamo, quello che la pluralità, la maggioranza in un determinato momento pensa, ma non è più un male in se stesso. È così l'omosessualità, è così la contraccezione, è così il celibato sacerdotale, sono tutti temi che sono destinati ad essere discussi e quindi ad essere superati nella loro ambivalenza, nella loro possibile contrapposizione che possono provocare. È proprio questo che viene denunciato dal cardinale Pell come manifestazione di una mentalità che non è accettabile, perché si discosta dalla tradizione della Chiesa, una mentalità che non possiamo fare nostra. Un sinodo di questo tipo non riflette più la comunione all'interno della Chiesa, ma riflette piuttosto la differenza di opinioni che vengono fatte proprie dai membri della Chiesa. Ma se ricordate, Gesù, quando si rivolge ai suoi, dopo che ha sentito l'opinione della gente, la gente dice che tu sei Elia, sei Mosè, sei qualcuno, sei Giovanni, sei uno dei tanti, ma voi, chi dite che io sia? Gesù non si accontenta delle opinioni, non vuole le opinioni. Voi chi dite che io sia? E allora, ecco, dobbiamo essere grati al cardinale Pell per questa sua testimonianza fino alla fine, e preghiamo perché lui, dal luogo dove si trova, speriamo già con Dio, già nel paradiso, possa intercedere per noi, possa intercedere per la Chiesa, pregare perché ci sia una consapevolezza che ci porti a modificare le cose. E vi dicevo nel titolo di questa trasmissione, diciamo echeggiando un po' il cuore, il pensiero del Cardinale Pell, fermate quel sinodo. Certo, si dovrebbe fare qualcosa per cambiare rotta, far sì che questa barca sinodale possa davvero cambiare, ma drasticamente cambiare questa rotta e ritornare sulla rotta giusta, quella della rivelazione di Dio, quella della tradizione della Chiesa. Bene, allora, cari amici, eccoci, ancora un saluto a tutti voi che vedo così numerosi questo pomeriggio. Certamente il tema è un tema caldo, ma è un tema che ci deve stare a cuore. E ci sta a cuore sicuramente la persona del Cardinale Pell, per la quale preghiamo, offriamo le nostre preghiere, la messa, il sacrificio della messa per il suffragio della sua anima. Ci sta a cuore perché ci sta a cuore poi l'insegnamento che ci ha lasciato. Vi suggerisco anche di leggere il libro, il diario della sua prigionia, molto bello, molto commovente. Il Cardinale Pell ha approfittato di quei mesi di prigione, più di un anno, lo ha considerato un ritiro più esteso, prolungato, in cui ha potuto pregare, ha potuto meditare, ha potuto scrivere, ha potuto ancora far sentire la voce di pastore da quella squallida cella in cui si vedeva chiuso, ma per una ragione completamente falsa. Allora, cari amici, siamo arrivati alla fine di questa prima parte della nostra conversazione con voi. Adesso mi prendo qualche istante di pausa per poter vedere un po' i vostri commenti già arrivati e poi mi ricollego subito con voi per la seconda parte, quindi per un momento di conversazione con voi, con le vostre domande, le vostre riflessioni. Bene, ci rivediamo tra poco. Bene, cari amici, eccoci di nuovo in collegamento. Ecco qua, cooperatore, padre, possiamo parlare di martirio bianco per Pell. Così da spiegare che in questi tempi non c'è solo il martirio di sangue. Bene, sicuramente sì, è stato un martirio, in qualche modo un martirio bianco, sì, un martirio silenzioso, senza spargimento di sangue, ma un lungo calvario. Quello che il Cardinale stesso riconosce nel suo libro, il diario della prigionia, quella prigione ingiusta è stata per lui un'altra prova, un'altra grande prova, un'altra sofferenza, ma accettata per amore della Chiesa, accettata per il bene della Chiesa. Sì, direi sicuramente si può parlare di martirio, anche perché martirio incruento, martirio senza spargimento di sangue, anche perché molto spesso il Cardinale Pell ha subito una persecuzione, ha subito un linciaggio mediatico nella sua Australia molto laica, un uomo definito divisivo appunto anche nella sua chiesa australiana, dai cattolici, da alcuni, molto stimato chiaramente, molto amato, ma da altri cattolici considerato una persona che con il suo insegnamento non univa le persone. Ma è chiaro che non si può unire tutti. Se si dice la verità, cari amici, non si unisce tutti. E si è sempre divisivi perché la verità è una spada a doppio taglio, è la verità della parola di Dio che distingue il bene dal male, la verità dalla menzogna, questo è chiaro. Allora, se uno dice la verità, non può non essere divisivo. Se invece uno va d'accordo con i poteri mondani e dice tutto quello che la gente vuol sentire e quello che dobbiamo dire perché è la vulgata comune, è chiaro che questo non dividerebbe, ci farebbe andare d'accordo con tutti, ma sarebbe una menzogna. Bene, allora, vediamo ancora Maria Bianchi. Sta prendendo sempre più spaventosamente forma la nuova Chiesa, vista dalla Emmerich, caotica, tutta umana e mondana, che non aveva nulla di divino, dove ci doveva essere posto per tutti, ahimè. Una nuova chiesa tra virgolette, sì Maria, facciamo bene a metterlo tra virgolette perché non dobbiamo mai pensare che c'è una nuova chiesa. Direi che l'espressione nuova chiesa non è adatta. Certamente facciamo esperienza di una mentalità, di uno sforzo di creare un'altra chiesa, ma direi ci troviamo piuttosto di fronte ad un'antichiesa. Come c'è un anticristo, purtroppo, un nemico di Cristo, così c'è un'antichiesa. Questo lo diceva già il grande venerabile Fulton Sheen, grande vescovo americano, grande predicatore. Un'antichiesa, sì, forse questa è la definizione più appropriata, perché dire nuova chiesa significa scindere la chiesa, ma la chiesa in sé non può essere mai scissa, anche se si avvenisse uno scisma formale, la Chiesa rimarrebbe sempre una e quindi la Chiesa rimane una perché non può non essere una. L'unità è una proprietà essenziale della Chiesa, donatale dal suo fondatore e la Chiesa è una nella unità della fede, nell'unità della tradizione cattolica, nell'unità della rivelazione divina. Chi si discosta da questa verità non fa una nuova chiesa, le sette non creano una nuova chiesa, creano piuttosto delle sette che sono un'antichiesa, lo sforzo di opporsi alla chiesa, ma non ci riescono perché le forze degli inferi non prevarranno contro la chiesa e non potranno mai prevalere. Benissimo. Padre, non le sembra che la crociata contro il clericalismo non sia una sorta di sinistra lotta al patriarcato sotto mentite spoglie, un attacco contro la paternità ed autorità spirituale in soldoni. La lotta al clericalismo, una lotta alla paternità e autorità spirituale. Bene, Maria, sì, potrebbe anche essere questo, però quello che io vedo, ancora prima di arrivare a questa possibile deriva, c'è il fatto che il clericalismo, molto spesso, viene identificato come il problema, per esempio, il problema, la radice degli abusi da parte del clero, perché sarebbe il clericalismo sarebbe un abuso di autorità. In nome dell'autorità si commette un abuso, si copre l'abuso con l'autorità clericale. E quindi i vari abusi sarebbero stati generati da questo abuso di autorità. Però se guardiamo al caso Rupnik, un caso che desta scalpore tanta sofferenza, e lì non c'è clericalismo in quel caso, ma il punto fondamentale però è che gli abusi sono generati da un abuso della propria posizione clericale, quanto invece da una inclinazione al male, da un problema che subentra anche in noi poveri preti quando ci lasciamo trasportare dal male, ci lasciamo trasportare dal peccato. E questo è l'inclinazione al male, ma molto spesso gli abusi sui minori sono causati anche dall'omosessualità dei sacerdoti. E purtroppo questo non lo si dice. Più che clericalismo, qui c'è una tendenza, una inclinazione al male che provoca il peccato. E quindi clericalismo, sì, in questo senso può diventare la giustificazione, può diventare un po' come una sorta di smoke screen, dicono gli inglesi, di paravento, così, per dire delle cose, ma nascondendo purtroppo le vere cause degli abusi. Bene, grazie di questa riflessione. Andiamo avanti. Mister Fantasy. Padre, perché rimodernizzare la Chiesa pur sapendo che così perde gran parte dei veri credenti? A chi serve questa rimodernazione che va a colpire proprio le fondamenta della cristianità? Quindi Mr. Fantasy si riferisce al sinodo che proverebbe a modernizzare la Chiesa, appunto. A che pro? Il problema è che vorrei richiamare a tutti voi un testo molto bello che leggevo durante la mia catechesi su Benedetto XVI, un testo breve in cui il Papa Benedetto spiegava il rapporto molto bello tra tradizione e innovazione. La cultura dominante di oggi, di cui molto spesso noi preti siamo vittime, il relativismo dominante di oggi, dice che l'innovazione, il progresso, è qualcosa di indispensabile, ma nascerebbe nella misura in cui mettiamo da parte la tradizione, il passato, ciò che ci sta dietro, ciò che è dietro di noi, dietro le nostre spalle. Lo mettiamo da parte per fare spazio a ciò che è nuovo, a ciò che è moderno, a ciò che è attuale, a ciò che è più in conformità con i tempi in cui viviamo. Ma questo è completamente sbagliato. La modernizzazione avviene, può avvenire, è vera, solo se scaturisce da un processo che viene da lontano. Se modernizzare significa fare un salto nel nuovo, dimenticando ciò che sono, semplicemente quel salto è un salto nel vuoto, non nel nuovo. È come un bambino che vuole essere grande senza riconoscere più la sua infanzia, la sua adolescenza. Se un uomo ignora la sua adolescenza, può essere veramente uomo? Sarà un uomo maturo? Un uomo capace di affrontare delle scelte nella vita? Per essere quell'uomo devi essere quel bambino, quell'adolescente. E quindi quel giovane, quell'uomo, c'è un processo, una continuità. E è proprio questo che succede nella innovazione, nella modernizzazione. La modernizzazione, l'innovazione può subentrare solo se c'è una continuità, uno sviluppo omogeneo, uno sviluppo che non misconosce le origini. E le origini sono ben visibili nell'approdo. L'approdo conclusivo è lo sviluppo delle radici. Solo qui, solo in quel caso c'è un vero processo di modernizzazione. Benissimo, grazie. Vediamo ancora Maddalena. Padre, può spiegare meglio cosa intendeva il cardinale per gergo neomarxista del documento? C'entra il fatto grave che non si può votare? Grazie Maddalena. Sì, c'è anche questo aspetto, un gergo neomarxista, cioè vorrei prendervi riferimento preciso. gergo neomarxista è l'utilizzo nel documento sinodale di parole come sfruttamento, come povertà, vediamo precisamente. Ecco qua. Si riferiva agli ex anglicani, precisamente, tra noi, hanno ragione a identificare la crescente confusione, l'attacco alla morale tradizionale e l'inserimento nel dialogo del gergo neomarxista sull'esclusione, l'alienazione, l'identità, l'emarginazione, i senza voce, la causa LGBTQ+, eccetera, così come lo spostamento delle nozioni cristiane di perdono, peccato, sacrificio, guarigione, redenzione. Cioè, gergo neomarxista, un modo di parlare molto vicino, prossimo alla cultura neomarxista, sostituisce le parole peccato, redenzione, espiazione, sacrificio, con parole prese dalla cultura socialista neomarxista, cioè esclusione, alienazione, emarginazione, dare voce ai senza voce. E questo è il problema. Un nuovo linguaggio, un linguaggio di questo tipo, con parole mutuate dalla cultura marxista, la parola chiave è alienazione del proletariato. Sembra che questa alienazione adesso è mutuata proprio per dire che c'è una certa qual alienazione anche nella Chiesa nei confronti, uno sfruttamento, cioè nei confronti di chi la pensa diversamente da noi, da chi vive diversamente da noi e che ci rimprovera il fatto di voler essere perfetti a tutti i costi, dimenticando gli altri. Ma Gesù non ha mai respinto nessuno, non ha respinto le prostitute, non ha respinto i peccatori pubblici e la Chiesa non potrà mai respingere nessuno. Ha accolto me, ha accolto te, accoglie tutti noi, ma c'è una condizione fondamentale per poter essere accolti, è la volontà con la sua grazia di essere creature nuove, di essere persone nuove, persone che accolgono la grazia, la conversione. Bene, ecco Maddalena. Ancora Ivana. Ma poi cosa vuol dire la Chiesa si è modernizzata quando si legge la Bibbia? La Bibbia è sempre quella e solo quella bisogna seguire, perché è quella la voce e quella è la parola di Dio. Esatto, Ivana. La Bibbia non cambia, così come la tradizione non cambia. Questo non significa che siamo fissisti immobili, che non ci muoviamo, che non ci adattiamo alle situazioni. La Chiesa si adatta ad ogni circostanza, ma senza rinunciare alla sua identità che viene da lontano, che viene dal costato di Cristo, che sgorga come fiume d'acqua viva di dottrina della vita dal costato di Cristo, dal costato di nostro Signore. Ecco, cari amici. Bene, cambiamo la telecamera, ecco, veniamo un po' più vicino. Benissimo, allora, verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina. Ma per il prurito di udire qualcosa gli uomini si circoncideranno di maestri secondo le proprie voglie. E difatti è una parola di San Paolo nella seconda Timoteo che ci riguarda tutti, ci riguarda da vicino, sì, esatto. Bene, Giuseppe, ecco Giuseppe. Il sinodo è un camminare insieme ai popoli dove l'ottimismo e il sentimentalismo annullano l'essenziale, Gesù Cristo. Quindi un cammino senza traguardo di arrivo, cioè la salvezza eterna dell'anima. Ecco Giuseppe, grazie, perché il cardinale Pell, nella sua denuncia, se vogliamo, in questo articolo critico del sinodo, di questa piega che ha preso il sinodo, denuncia il fatto che la dottrina, soprattutto la dottrina riguardante le cose ultime, il giudizio, la morte, l'inferno, il paradiso, non c'è. Non c'è un traguardo escatologico, come dice anche Giuseppe, non c'è una riflessione sui novissimi. Ma come si può prescindere dai novissimi quando si parla di Vangelo e si parla di vita eterna? Sì, ancora si parla, però, di vita eterna. Essere insieme sotto questa tenda per quale ragione? Essere accolti, ma per quale motivo? Siamo veramente incamminati verso la vita eterna oppure dobbiamo essere accolti per costruire una società migliore e sentirci non più esclusi, ma persone, uomini che vivono insieme, che fanno parte, diciamo, della stessa barca, incamminati sulla stessa barca. No, giustamente bisogna avere uno sguardo soprannaturale, uno sguardo che va oltre l'effimero, oltre il contingente, e si apre a Dio, la salvezza eterna. Bene. Bruno, Papa Francesco ha parlato spesso delle novità dello Spirito Santo. Quali brani dei Vangeli o degli Atti degli Apostoli costituiscono il fondamento biblico del sinodo, della sinodalità? È la Pentecoste? Bruno, io sinceramente non lo so qual è il fondamento biblico del sinodo. In questo documento, allargare lo spazio della propria tenda, sembra che il fondamento sia il profeta Isaia. La Chiesa viene paragonata ad una tenda allargata, e allargare lo spazio in questa tenda viene mutuato da Isaia. È la Pentecoste il fondamento scritturistico della sinodalità? Potrebbe essere, però, caro Bruno, se fosse la Pentecoste ci dice che lo Spirito Santo è disceso sugli Apostoli e ha dato loro coraggio, forza di annunciare che cosa? Non le loro idee, non quello che gli veniva in mente in quel momento, ma annunciare Cristo, Cristo crocifisso e risorto, quello che ha fatto Pietro nel suo primo discorso dopo la Pentecoste. Annuncia Cristo morto e risorto e quindi il battesimo. Se volete ricevere la vita dovete essere battezzati, rinnegate i vostri peccati, convertitevi, lasciatevi battezzare. E questa è la Pentecoste. Se fosse la Pentecoste il fondamento scritturistico del sinodo, allora l'accento dovrebbe essere posto sulla necessità del battesimo per poter essere inseriti nel corpo mistico di Cristo, però questo accento non c'è, questo riferimento al battesimo come necessario mezzo di salvezza, questo riferimento purtroppo non c'è. Bene, ecco qua un altro. Cristina Mancini, padre Lanzetta, ma tutto questo dall'idea che il peccato non ci sia più. E quindi poi cosa diventa la confessione, la comunione? È vero, Cristina. E se non c'è più il peccato, che cosa c'è? C'è una sensazione magari, c'è quello che possiamo noi ritenere qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa che è piuttosto sbagliato o che dobbiamo migliorare, ma non c'è. Se il peccato non c'è più l'offesa a Dio. E se non c'è l'offesa a Dio, perché appunto la confessione, tutto salta, non c'è il peccato, perché il peccato sembra che qui ci divida. Se si parla ancora di peccato, mi sembra che il sinodo voglia dire questo, o questo documento, se si parla ancora di peccato, si ostacola questo processo di riunificazione, e quindi questa accoglienza di tutti sotto la medesima tenda. Per far sì che tutti siano benvenuti sotto questa tenda bisogna disfarsi del concetto di peccato. Il peccato divide, mentre il non peccato ci unisce, capite? E invece è proprio l'opposto, è il peccato che ci divide. è il peccato che ci divide, ci separa da Dio e quindi ci separa tra noi. Se c'è il peccato ancora tra noi, non c'è accoglienza, non c'è posto sotto questa tenda per tutti. Eppure sembra che le cose siano completamente ribaltate, purtroppo. Carmelo. Buonasera padre, buonasera Carmelo. Cosa rispondere a quelli che dicono che finalmente la Chiesa sia aperta e che anche la contraccezione in alcuni casi nelle coppie sposate è provvidente? Carmelo, dobbiamo con il cardinale Pell ribadire che la Chiesa è sempre se stessa. Sono slogan questi che inneggiano l'apertura, la Chiesa si è aperta. La Chiesa si è aperta a che cosa? La Chiesa è aperta al dialogo da sempre, non da questo sinodo. La Chiesa è aperta al dialogo dai tempi di Gesù che ha dialogato con tutti, è aperta al dialogo dai tempi degli apostoli, dei primissimi padri della Chiesa che dialogano con gli ebrei, con i pagani, con tutti gli uomini di buona volontà che vogliono ascoltare, che sono pronti ad entrare in un dialogo che poi è l'annuncio di Cristo. E allora dire che la Chiesa sia aperta, no. E pertanto c'è una spinta, sì, a giustificare la contraccezione. C'è una spinta a rivedere l'umane vite di Paolo VI per poter dire che la contraccezione in alcuni casi è giusta, è moralmente accettabile. Ma il documento di Paolo VI, l'umane vite, è il frutto di una costante prassi e dottrina della Chiesa in materia di vita umana, di matrimonio, di rapporti coniugali santificati dalla grazia del matrimonio. Cioè dire che adesso, siccome la Chiesa si è aperta e quindi si rivede la dottrina sulla contraccezione, questo è qualcosa che non è accettabile, non è giusto. Perché? Perché un sinodo non può provocare un ribaltamento di questo tipo, si rifiuta una dottrina che Giovanni Paolo II poi ha ribadito essere definitiva, la dottrina della Chiesa sulla contraccezione. Bene. Maria, sì, il problema della volontà di modernizzare la Chiesa non rientra nelle Chiese né nella partecipazione ai sacramenti, in effetti. In altre parole, aumenta la crisi della fede perdendo le anime. Eh sì, Maria, questo è importante da tenere presente. Nonostante questa volontà di emanciparsi, di voler modernizzare, le nostre parrocchie non si riempiono. Le nostre parrocchie sono invece, purtroppo, sempre più vuote. Vuote di persone, vuote di offerte. Questo è un dramma per i nostri vescovi. Le chiese devono essere chiuse, le parrocchie si chiudono, perché non ci sono fedeli che danno le offerte per poter mantenere queste strutture. E se le strutture vengono vendute, vengono date per fini caritativi, ma cosa ne è delle nostre parrocchie? E questo è vero, è proprio vero, sì. Non è questa modernizzazione, non è questo tipo laico, questa sinodalità modernizzante che favorisce il ritorno dei fedeli alla Chiesa. Desertifica invece, rende le Chiese un deserto. È la verità di sempre che dobbiamo annunciare, che il Cardinale Pell ha testimoniato fino alla fine, che fa sì che le persone ritornino alla verità, ritornino a Dio. Bene. Ancora. Mario, secondo lei abbiamo toccato il fondo? Non ancora. Vede qualche spiraglio di rinascita nel breve termine? Mario, dobbiamo sempre avere una grande fiducia nel Signore. C'è quella parola profezia, se vogliamo, di Ratzinger negli anni 60, che diceva che la Chiesa diventerà un piccolo gregge. E quel piccolo gregge sarà un gregge perseguitato, ma sarà poi, linfa vitale per una rinascita. Direi che quella visione sembra che si stia realizzando, il fatto di diventare un piccolo lei. Dobbiamo essere fiduciosi. La situazione è molto critica, molto confusa, caotica, però dobbiamo essere fiduciosi perché la Chiesa non è né di Mario, non è né mia, né di Papa Francesco, né del Cardinale Pell. Siamo tutti membra di questa Chiesa, ma la Chiesa è di Cristo, lo sposo della Chiesa è Cristo, la Chiesa appartiene a Lui. Questo è un momento rivelativo, un momento importante di purificazione. Purificazione da un problema che non nasce oggi, un problema che si diffonde, che deriva da una cultura precedente. E quindi da un processo che si è sviluppato. Dobbiamo essere fiduciosi che dopo una purificazione permessa dal Signore, la Chiesa tornerà sicuramente a splendere, forse più piccola numericamente, ma la Chiesa ritornerà ad essere se stessa, senza più confusione, senza più venti di dottrina vari che l'agitano, la Chiesa dovrà ritornare ad essere l'unica barca di Pietro che, nonostante i marosi del tempo che non passeranno mai, rimane sempre ferma, fedele al suo mandato. E questo sicuramente è quello che accadrà. Bene, Mino, non credo, la Chiesa sincretista, umanista, globalista, sinodale. Mino ha fatto una professione di fede sua. Eh sì, dovremmo, forse Mino vuole aggiungere questo articolo di fede al credo. Bene, è una cosa che dobbiamo tenere ben ferma. Una chiesa che si apre a questo globalismo non è più una chiesa, non è più la sposa di Cristo che ha ricevuto come mandato invece quello di andare a predicare il Vangelo a tutte le nazioni e battezzare nel nome della Santissima Trinità. Lì a aver allineato la Santa Messa di sempre in lingua latina, dove chiunque poteva trovarsi nel mondo, poteva essere garantito che la Santa Messa è ed era immutabile. Eh sì, abbiamo perso la lingua latina, dice lì, che era una garanzia di universalità. Anche questo, sì. Il latino, oltre ad essere la lingua sacra della Chiesa, la lingua liturgica, era anche una lingua internazionale che riusciva ad unire tutti nelle diverse parti del mondo. Bene, allora c'è ancora qualche domanda in conclusione e così ci avviamo alla conclusione di questa nostra catechesi di oggi, cari amici. Stefano, non ti riconosce la maestà di Cristo. Il regno sociale di Cristo deve essere distrutto con l'idea della massocrazia. Gerarchia è ordine regale. Bel pensiero, Stefano. Gerarchia è ordine regale. Sì. Gerarchia significa ordine sacro, un ordine che scende dall'alto. Non è il prodotto delle nostre forze. La Chiesa non è gerarchica perché si è organizzata nel Medioevo come clero e quindi clero che sfida in qualche modo la nobiltà e cerca di pareggiare la nobiltà contro i servi della gleba, contro i servitori. No, la gerarchia è un dono di Cristo alla sua Chiesa, è un ordine che viene dall'alto. È bello poterlo dire anche con Stefano, è un ordine regale che fa trasparire la maestà di Cristo. Il potere regale dell'amore di Cristo. Bello. E questo potere regale dell'amore di Cristo dovrebbe essere visibile soprattutto nella liturgia, soprattutto nella maestà della liturgia, nella sacralità della liturgia, nella bellezza liturgica, usando paramenti consoni a quell'atto sacro, usando quell'accortezza necessaria per poter celebrare un mistero che è sacro, che manifesti proprio questa regalità. la regalità di Cristo. Bene. Benissimo, allora qualche ultimissima domanda. Ecco Maria, quando avrete modernizzato la Chiesa, coloro che erano fuori usciranno e coloro che erano fuori non vi entreranno. Nemo profeta in patria sua. San Pio X. Esatto Maria. Bene, anche questa è una bella citazione da ricordare. Allora, cari amici, vi ringrazio per la vostra partecipazione così numerosa. Vi chiederei di condividere questo video con i vostri amici sui vostri vari canali social e di lasciare un bel like se lo desiderate, iscrivendovi al canale dal quale state seguendo e cliccando anche sulla campanella. Non dimenticate la campanella, così rimanete sempre aggiornati con le nostre catechesi, le nostre trasmissioni. Allora, raccogliamoci ancora in preghiera prima di concludere questa trasmissione. Vorrei ancora una volta ringraziare tutti voi per la vostra partecipazione e anche per il vostro interesse. Questo denota un amore, chiaramente, alla Chiesa, e la volontà di resistere, la volontà di pregare per non desistere, appunto, per non gettare la spugna, diciamo così, ma rimanere fedeli a Cristo, fedeli alla sua perenne dottrina. Bene, raccogliamoci ancora in preghiera per il nostro defunto Cardinale Pell, perché il Signore lo accolga in cielo con la sua Santissima Madre, con tutto il coro degli angeli e dei santi, perché sia ricompensato nel suo lavoro di strenuo difensore della fede e per tutte le sofferenze che ha dovuto patire in vita. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata porta del cielo,
prega per noi.
L'eterno riposo dona lui, o Signore.
Splenda per lui la sua luce perpetua.
Riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Vergine Maria Immacolata e Corredentrice, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie ancora per l'ascolto. A tutti voi una buona serata. A presto. Ave Maria.